Netanyahu vola a Washington e scoppia la pace con i paesi del Golfo. Il Medio Oriente non sarà più lo stesso. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
You will hear something today that's, I think, very, very important for not only the Middle East but for the world.
So this is good for peace, good for security, good for prosperity.
Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatori, gentili ascoltatrici. Questo è Nessun Luogo Lontano. Anche quest'oggi volgeremo lo sguardo al di fuori dei confini italiani per capire cosa sta accadendo. Con me nel far questo ci sono Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia naturalmente Roberta Frisani. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, ma anche Facebook, la pagina Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, sono i due account da tenere d'occhio. Commenti e domande su che cosa? Beh, su un incontro che avverrà quest'oggi alla Casa Bianca, una cerimonia che vedrà i leader statunitensi, israeliani, del Bahrain e degli Emirati Arabi Uniti siglare una serie di accordi che sono veramente storici per il Medio Oriente. Nell'ambito di che cosa? Beh, potremmo riassumere il tutto con la parola normalizzazione. Si ristabiliscono le relazioni diplomatiche tra Israele e quei paesi arabi che fino a qualche tempo fa erano considerati sostanzialmente nemici. Ci sono molte ambiguità, molte zone d'ombra in realtà che cercheremo di svelare in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Prime su tutto il business. In realtà non è esattamente vero che Israele non si parlasse con gli Emirati Arabi Uniti, per esempio. Cercheremo di raccontarvi i punti di vista dei tanti attori, chi ci guadagna e chi ci perde nella sigla di questo accordo che, come dicevamo, promette di ridisegnare gli equilibri del Medio Oriente. 349-238-6666 per voi e noi invece andiamo a sfogliare i nostri dossier. E anche quest'oggi l'ascoltatore o ascoltatrice più veloce, fra l'altro anche ci soccorre con un messaggio che è particolarmente forte. I detrattori sostengono che non c'è mai stata una vera guerra, per cui non è un accordo di pace. Proprio su queste sfumature andremo a mettere gli occhi in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Non prima vi dicevo di aver sfogliato i nostri dossier, lo sapete, sono i temi e i fatti che stiamo seguendo ormai da giorni, che saranno prossimi approfondimenti o magari che sono già state puntate in Nessun Luogo Lontano, e per non lasciare i temi sospesi cerchiamo di aggiornarvi. Fra l'altro l'avete sentito appena adesso dal GR, da Sergio Nava, 5 migranti greci sarebbero i colpevoli, sarebbero i responsabili del devastante incendio che ha colpito il campo di Moria. Ancora non si hanno dettagli, la fonte sono le forze di sicurezza, le autorità, anzi scusatemi, greche, e quindi staremo a vedere soprattutto le motivazioni che hanno portato, se l'incendio appunto verrà confermato, che è di natura dolosa. La situazione sull'isola rimane molto molto tesa, è stato decretato, lo ricorderete qualche giorno fa, lo stato di emergenza che durerà alcuni mesi nell'isola. I paesi europei hanno cominciato a mandare aiuti al di là della contingenza, al di là di quel terribile incendio. È chiaro che il campo di Moria è uno schiaffo all'Europa, è uno schiaffo all'Unione Europea, lo ricordo, campo costruito per ospitare 3.000 migranti, ne conteneva 12.700, il tutto a fronte di un flusso migratorio, quello che arriva dalla Turchia, che non si è mai arrestato, ha avuto dei picchi, ha avuto delle discese, ma comunque quella rotta è assolutamente aperta. E poi un altro dossier che a noi è molto caro perché ci porta in Libia. L'agenzia Bloomberg ha battuto una notizia bomba, se fosse confermata. Questo accadeva un paio d'ore fa. Al-Sarraj, Fayez Al-Sarraj, che guida il governo di unità nazionale, siamo quindi a Tripoli, governo riconosciuto dalle Nazioni Unite, dalla maggior parte della comunità internazionale, è pronto a rassegnare le dimissioni. Il che sostanzialmente andrebbe a seguire quello che ha già fatto il collega, tra virgolette, primo ministro nell'altra Libia, quella di Bengasi, quella di Tobruk, per cui il presidente Saleh si è sostanzialmente trovato in mano alle dimissioni dell'intero governo a seguito di che cosa? Delle proteste nell'est, Cirenaica, Bengasi e Tobruk, per l'inefficienza, la corruzione del governo, la mancanza di servizi, ma ricordiamo che anche Tripoli aveva vissuto e continua a vivere gli stessi problemi. Secondo alcuni analisti, Sarraj in realtà con queste dimissioni vorrebbe alleggerire le pressioni della comunità internazionale e addirittura si vocifera della possibilità della formazione di un governo ad interim che vada a racchiudere anche le anime di Bengasi, sostanzialmente un vero governo di unità nazionale. E qualcuno addirittura si spinge a dire che la cui sede potrebbe essere Sirte, città che al momento è contesa perché sostanzialmente è lì la linea del fronte, se non fosse che da circa un mese più o meno regge un cessate il fuoco. Poi andiamo in Cina perché questa è un'altra notizia molto molto importante. Se, come dire, prendesse corpo, così come la leggo dalle agenzie, gli osservatori dell'Unione Europea sono liberi di visitare lo Xinjiang per capire veramente la situazione nella regione nord-occidentale, dove, sapete, la Cina, l'abbiamo raccontato tante volte e anche a volte con la viva voce di quei pochi reporter che sono riusciti in maniera più o meno libera a visitare lo Xinjiang, è in corso una feroce e brutale repressione da parte del regime di Pechino verso la popolazione musulmana. Pechino che chiama sostanzialmente campi di training lavorativo, usando un eufemismo, quello che invece secondo molti osservatori sono campi di lavoro forzato. All'indomani della richiesta di Bruxelles fatta nel summit virtuale Cina-Unione Europea, il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, ha detto che il blocco dei 27 è benvenuto a visitare l'area appunto per capire la situazione, evitando invece di fare affidamento sul cosiddetto sentito dire. La Cina ha accettato, è pronta ed è disposta a prendere accordi. Naturalmente bisogna vedere in che modo si svolgeranno queste visite. Chi ha visitato lo Xinjiang non era libero di poter parlare con la popolazione locale. Il rischio sostanzialmente è una sorta di educational tour in cui gli osservatori dell'Unione Europea sarebbero condotti e indirizzati in specifici punti e a parlare con specifiche persone. Ed è evidente che non è quello che gli osservatori internazionali vorrebbero, al fine di togliere qualsiasi ambiguità e confermare in un caso o nell'altro se vi sia o meno violazione dei diritti umani. Questo è il nostro termometro internazionale, i nostri dossier sono i fatti e le notizie più calde che diventeranno approfondimenti nelle prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. E adesso con Roberta Fisani andiamo a Washington.
Fin da quando Harry Truman riconobbe lo Stato di Israele, ogni presidente americano, democratico o repubblicano, ha lavorato alla pace tra Israele e i suoi vicini. Il lavoro di tutti coloro che ci hanno preceduto oggi sfocia in questo momento storico.
Voglio esprimere la nostra riconoscenza al presidente Clinton e alla sua amministrazione per aver patrocinato questo evento che tutto il mondo aspettava.
Pochi istanti fa ho avuto una chiamata molto speciale con due amici, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il principe ereditario Mohammed bin Zayed degli Emirati Arabi Uniti. In questa chiamata i due leader hanno deciso di finalizzare uno storico accordo di pace.
Grazie al presidente Trump, al principe Mohammed bin Zayed. Stiamo facendo la storia, stiamo cambiando la storia. La pace è una buona cosa e questa pace sta unendo due delle maggiori economie mondiali, Israele e gli Emirati Arabi. Questo è giusto per la pace, giusto per la sicurezza, giusto per la prosperità.
E così la nostra copertina sonora, curata da Roberta Fisani e Valentina Ternullo, ci ha riportato un po' indietro. Abbiamo in qualche modo cercato di scavare anche un po' nella recente storia israelo-palestinese. Perché metto in mezzo la comunità palestinese? È perché, come sentirete, come racconteremo, in questi accordi di normalizzazione, lo ricordo, sono volati. Ieri Netanyahu è arrivato a Washington, quest'oggi, tra poche ore, alla Casa Bianca vi sarà una cerimonia, vi sarà una delegazione israeliana, una delegazione degli Emirati Arabi Uniti, una delegazione del Bahrain, il tutto per andare a ristabilire, a stabilire delle relazioni diplomatiche a dispetto di quelli che, secondo molti analisti, appunto erano due controparti che non si parlavano. Due nemici amici, se dovessimo fare una citazione assolutamente prosaica, forse dirà qualcuno di voi fuori luogo. Però è anche vero che, pur nemici, qualche accordo commerciale, qualche incontro c'è stato. Il Mossad, in particolare negli ultimi anni, si è mosso svolgendo quasi una funzione diplomatica con i paesi del Golfo. L'accordo che si firmerà oggi si chiama l'accordo di Abramo. I testi integrali di queste intese non sono stati ancora resi noti e vedremo, naturalmente abbiamo gli occhi incollati sui grandi network e le orecchie dritte per capire cosa emergerà da questi accordi. Il tipo di accordo diverso tra Bahrain e Emirati Arabi Uniti in realtà porta già a un ridisegno vero e proprio del Medio Oriente. Molti dicono, attenzione, che questi due stati, senza il placito consenso consenso di Riyadh, delle Arabie Saudite, in realtà non si sarebbero mai mossi. Ma quello che si sta ponendo agli occhi di tutti gli osservatori è un ridisegno del Medio Oriente. Perché? Perché sostanzialmente, se Israele va a normalizzare i rapporti con quelli che erano una volta i nemici, rimane un nemico solo, che è l'Iran, che guarda caso è nemico anche di molte delle monarchie del Golfo. Su tutto ciò, dicevamo, palestinesi sullo sfondo, perché? Perché sostanzialmente quel piano di annessione, tanto voluto anche dal presidente Donald Trump, per il momento rimane nel congelatore. Anche qua cercheremo di capire tutti i distinguo. Pagina storica, quindi, quella che si scrive quest'oggi alla Casa Bianca per capirla meglio e per raccontarvela meglio. Buongiorno e ben ritrovata, nessun luogo lontano, Cinzia Bianco, analista dell'European Council of Foreign Relations. Bianco, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, proviamo a mettere un po' di punti fermi. La parola chiave è normalizzazione. Che cosa ci guadagnano innanzitutto Emirati Arabi Uniti e Bahrain in questa normalizzazione?
Dunque, un punto fondamentale per entrambi è sicuramente accrescere il loro capitale politico a Washington. In particolare per Abu Dhabi questo è un elemento chiave che non solo appunto rafforza il loro legame con Trump, ma li posiziona anche in maniera molto positiva per un'eventuale amministrazione di Joe Biden. Per esempio, il leader di fatto degli Emirati Arabi Uniti, il principe della corona Mohammed bin Zayed, non sarà presente di persona alla cerimonia di firma degli accordi. E uno dei motivi è proprio che non vuole che questo accordo diventi esclusivamente un segnale del suo rapporto con Trump, mentre invece vuole utilizzarlo ad ampio spettro anche per un'eventuale nuova amministrazione dopo le elezioni.
La voce che state ascoltando è quella di Cinzia Bianco, analista dell'European Council of Foreign Relations, studia i paesi del Golfo da tempo, esperta proprio di quella zona. Un po' di ascoltatori su Facebook, ho la vaga sensazione che con l'accordo di stasera il regime iraniano dell'Ayatollah si ha i titoli di coda, sintetizzando quella che è un po' la sensazione di tanti analisti. Teheran sicuramente viene isolata, viene messa all'angolo, e su questo non c'è dubbio. Qualcun altro la vede dal punto di vista americano. Enrico via WhatsApp, ho l'impressione che l'incontro sia un banale spot elettorale per Trump, e non c'è dubbio che questa è un'altra medaglia che il presidente vuole appuntarsi prima dell'appuntamento elettorale del 3 novembre. Però grazie alla conoscenza e all'esperienza di Cinzia Bianco tornerei nei paesi del Golfo. Il Foreign Policy pubblicava un'interessantissima analisi che sostanzialmente diceva: attenzione, perché la normalizzazione, quindi una maggiore vicinanza di Tel Aviv con i paesi del Golfo, porterebbe addirittura, e lo metteva come ultima istanza, la possibilità di installare da parte del Mossad, dei servizi di sicurezza israeliani, una base a Socotra, un'isola teoricamente territorio yemenita, ma grazie all'ingresso degli Emirati Arabi Uniti nella guerra appunto in Yemen potrebbe essere un formidabile avamposto in quel tratto di mare così vicino anche all'Iran. E sembra quasi, a leggere questa interpretazione, che vi sia un avvicinamento quasi fisico da parte di Israele in quella zona, forse per meglio controllare Israele. Cinzia Bianco, è d'accordo con questo tipo di analisi o ci stiamo spingendo un po' troppo in là?
Diciamo subito che la notizia che riguarderebbe una possibile base del Mossad a Socotra non è assolutamente confermata e in effetti diciamo sarebbe molto controversa. Non sono neanche sicura che sarebbe molto negli interessi emiratini, che invece sul controllo diretto di quel pezzo di mare hanno fondamentalmente investito anni di guerra nel conflitto yemenita. Però detto questo è sicuramente vero e diciamo in dubbio dire che queste normalizzazioni apriranno la porta a molto un approfondito coordinamento contro l'Iran. E secondo me l'attenzione va soprattutto sulla dimensione cyber, dove Israele eccelle nella quale ha appunto anche già compiuto delle operazioni anche clandestine contro l'Iran.
Con Cinzia Bianco, European Council of Foreign Relations, stiamo provando a ridisegnare quelli che saranno gli futuri equilibri del Medio Oriente. Un tassello però importantissimo, inutile negarlo, lo gioca il business, lo giocano le relazioni commerciali, gli affari. Quanto vale la normalizzazione tra Israele e i paesi del Golfo? Abbiamo provato a riassumerla in 90 secondi.
Per molti analisti, la normalizzazione dei rapporti tra gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e Israele è solamente la formalizzazione di uno dei segreti peggio mantenuti dell'intero Medio Oriente. Se da un lato, infatti, gli Emirati e il Bahrain hanno sempre applicato nei confronti di Israele una politica di boicottaggio politico ed economico, dall'altro hanno tessuto negli anni importanti rapporti commerciali con il nemico, grazie alle triangolazioni commerciali di paesi come la Giordania. I particolari dei cosiddetti accordi di Abramo non sono ancora chiari, ma le proiezioni del Ministero delle Finanze israeliano prevedono un valore di scambi commerciali bilaterali con gli Emirati pari a 2 miliardi di dollari nella fase iniziale, che potrebbero raggiungere i 6,5 miliardi una volta che la cooperazione sarà completata. Cifre inferiori vengono ipotizzate per i rapporti Israele-Bahrain. Secondo le previsioni, gli accordi gioveranno particolarmente al settore turistico e a quello finanziario, trainati dalla forte intraprendenza già mostrata da istituti bancari e compagnie aeree israeliane, oltre che al settore della sanità. È infatti già stata annunciata una cooperazione strategica tra una compagnia privata emiratina e un istituto israeliano nella ricerca contro il coronavirus, mentre nei mesi scorsi inchieste giornalistiche avevano già dimostrato l'acquisto da parte di Israele di materiale medico e respiratori provenienti da Abu Dhabi. Il governo di Tel Aviv, infine, ha espresso la speranza di una cooperazione in ambito tecnologico, soprattutto nella cyberindustria e nel settore delle telecomunicazioni.
E così in 90 secondi abbiamo provato a raccontarvi, a tratteggiare quello che è il mondo forse più sommerso, ma quello al quale, quello economico, al quale sostanzialmente si stanno immolando delle pompose dichiarazioni negli ultimi decenni che hanno plasmato la geopolitica del Medio Oriente. La causa palestinese è imprescindibile, ma in relazioni con Israele, Iran che tuona Satana sostanzialmente sulla faccia della terra, con Cinzia Bianco, esperta dei paesi del Golfo, analista dell'European Council of Foreign Relations. Allora proviamo a chiedere se il ridisegno di quella porzione di Medio Oriente allargato sta, come dire, immolando i grandi ideali di una volta, le grandi anche parte dei sentimenti religiosi, politici, tutto in nome dell'economia, perché a vedere i numeri, insomma, le relazioni potrebbero essere vantaggiose per tutti gli attori presenti.
Certo, c'è cioè sicuramente un vantaggio significativo dal punto di vista degli scambi economici, ma direi che questi accordi sono anche molto più ambiziosi dal punto di vista geopolitico, quindi come dicevamo prima, un maggiore coordinamento delle operazioni contro l'Iran, anche di un'eventuale pressione diplomatica avanzata e in generale una leadership, in particolar modo quella degli Emirati Arabi Uniti, che guarda molto al futuro e quindi cerca un alleato forte soprattutto sul piano delle tecnologie, dell'intelligenza artificiale, di tutto quello che può offrire il dominio del cyber. Per quanto riguarda, diciamo, di fronte a tutto questo pacchetto, sicuramente la causa palestinese diminuisce di importanza, ma diminuisce di importanza anche a livello proprio popolare, perché abbiamo visto che molti, il sentimento si è sicuramente affievolito nei confronti di questa causa in tutti i paesi arabi.
È anche vero, Cinzia Bianco, che mentre gli emiratini, anche la popolazione, provo a sintetizzare, hanno più o meno salutato con favore questa soluzione, nelle notti scorse in Bahrain, li ricordiamo, c'è una monarchia sunnita ma la popolazione è sciita, e questo ha creato anche una terribile primavera araba, si è trasformata rapidamente in un autunno. Ci sono immagini su Twitter di gente che protestava, anzi forse possiamo farvi sentire le piazze e le strade in Bahrain in cui si protestava contro questo accordo che va sostanzialmente a calpestare la causa palestinese. Sentiamo. E questo è il sentimento parte, del sentimento di parte della popolazione del Bahrain. Cinzia Bianco, l'ultima domanda prima di ringraziare e lasciare il suo lavoro. Secondo molti analisti, Riyadh è pronta a seguire questi apripista. Quanto dovremmo aspettarci un Mohammed bin Salman che salta sul carro della, chiamiamolo ancora una volta, normalizzazione dei rapporti con Israele?
Se Mohammed bin Salman fosse in questo momento già il re dell'Arabia Saudita, probabilmente l'avrebbe già fatto. Il punto è che non lo è, e il re suo padre, re Salman, sì, invece appartiene ad un'altra generazione, la generazione che invece sente ancora molto forte la causa palestinese. Questo divario generazionale è molto importante e si replica in moltissimi altri paesi.
Sì. Grazie mille. Cinzia Bianco ha sottolineato anche come l'aspetto generazionale e demografico più in generale, sto pensando anche all'età media della leadership palestinese, non sono certamente dei giovanotti, influisca il retaggio e l'eredità di quella dolorosa storia. Evidentemente i più giovani riescono in maniera forse più asettica a scrollarselo di dosso. Grazie mille Cinzia Bianco, analista dell'European Council on Foreign Relations, esperta di paesi del Golfo. Cinzia, buona giornata e buon lavoro. Grazie.
Grazie, buona serata.
Intanto Antonio Talia mi segnala un po' di breaking news che battono le agenzie, perché il presidente Donald Trump, appena sveglio dopo un paio di caffè, aggiungo io, immagino, perché oggi è una giornata importante, la cerimonia alla Casa Bianca con queste tre delegazioni, quella israeliana, quella emiratina e quella del Bahrain, si è concesso in una lunga intervista a Fox News un po' di dichiarazioni. Ha detto che non avrebbe alcun problema a vendere i caccia statunitensi F-35 agli Emirati Arabi, nonostante l'opposizione di Israele, proprio nel giorno in cui vi dicevo si andrà a questa firma. Il presidente ha aggiunto che sarebbero creati numerosi posti di lavoro grazie a un contratto di questo tipo. Un'altra dichiarazione: l'accordo tra Emirati e Israele alla firma di Casa Bianca a Washington menzionerà la soluzione a due stati come parte di riferimento a intese precedenti, lo ha detto il ministro degli esteri degli Emirati Anwar Gargash in un brevissimo zoom che è stato ripreso dai media israeliani. La sospensione dell'annessione di Israele di parti della Giordania, della Cisgiordania, perdonatemi, ha aggiunto, metterà fine ai pericoli per questa soluzione. E vedete che anche qua si aggiunge un tassello. Peraltro abbiamo l'impressione che quel dossier lì sull'annessione della Cisgiordania sia usato da tutte le parti in causa, dall'amministrazione Trump, da Netanyahu e dai paesi del Golfo, un po' come piace. Sembra che sia rimasta lì sospesa, chiusa in congelatore, per poi magari farla saltare fuori quando più converrà. Di sicuro la reazione palestinese è stata molto molto violenta e ha provocato una cosa che forse non avveniva da qualche anno. Tutte le sigle politiche palestinesi sono insieme e compatte nel condannare quella pugnalata alle spalle che Emirati Arabi e Bahrain avrebbero fatto appunto ai fratelli palestinesi. 349-238-6666, per voi continueremo in questo viaggio tra Washington, tra il Medio Oriente allargato e i paesi del Golfo, non prima di aver sentito come va la borsa.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Nessun luogo è lontano.
Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. È venuto il momento, come ci sta suggerendo Roberta Frisani, di volare, lasciare i paesi del Golfo, atterrare a Tel Aviv e poi proseguire il nostro viaggio fino a Gerusalemme, dove incontriamo ed è nostro gradito ospite come sempre il professor Sergio Della Pergola, professore emerito di demografia all'Università Ebraica di Gerusalemme. Professor Della Pergola, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, professore, c'è dibattito in Israele riguardo agli accordi di normalizzazione che verranno firmati con una grandissima cerimonia quest'oggi alla Casa Bianca, e se sì, qual è il tenore degli articoli, il sentore della popolazione? Viene accolto con favore oppure c'è qualcuno che storce il naso?
No, c'è parecchio dibattito, indubbiamente il fatto principale è il fatto di politica estera e di strategia regionale, che chiaramente è visto in Israele come un fatto molto positivo, è una specie di breccia, di portapia in un mondo generalmente molto ostile, e certamente un passo avanti molto importante nella normalizzazione di un Medio Oriente molto, molto complicato. Il dibattito interno, semmai, è un po' critico del primo ministro Netanyahu, il quale ha fatto tutta questa operazione assolutamente da solo, senza praticamente mettere al corrente né il governo né il Parlamento né il ministro degli esteri. Tant'è vero che oggi alla firma del trattato è presente Netanyahu come unico rappresentante israeliano, e gli Emirati fra l'altro non mandano l'emiro bensì il ministro degli esteri, che ha fatto abbastanza curioso e solleva certamente un certo punto di domanda, diciamo, sulla regione di questa assenza. E quindi il dibattito di politica estera in generale è molto positivo. Il dibattito di politica interna riflette invece quelle che sono le questioni israeliane in un periodo in cui stiamo per entrare nuovamente nella ferrata totale nell'ambito del virus corona, per la seconda volta, praticamente primo paese al mondo. E quindi c'è molto scontento, molta preoccupazione economica, e si dice in un momento in cui le preoccupazioni economiche sono talmente e sanitarie talmente predominanti, questa grande impresa di politica estera e di difesa è sì importante, ma la gente pensa ad altro, non pensa a questo.
La voce, il commento e il racconto del professor Sergio Della Pergola, professore emerito di demografia, Università Ebraica di Gerusalemme. Intanto sottolineava una sgrammaticatura da parte degli emiratini a fronte di un premier, Benjamin Netanyahu, mandano il ministro degli esteri, e questo, qualche dubbio suggeriva il professor Della Pergola, dovrebbe levarlo sugli Emirati Arabi Uniti. E poi sicuramente la presenza da solista di Benjamin Netanyahu rivela la volontà di aver fatto un po' tutto di testa sua, e forse anche quell'amicizia così particolare, così vicina con la famiglia Kushner, che secondo molti sono tra i grandi architetti, in particolare il figlio consigliere del presidente Trump, tra i grandi architetti del piano per il Medio Oriente di Donald Trump. Professore Della Pergola, intanto Antonio Tale mi suggerisce, perché continuano a uscire delle breaking news battute dalle agenzie riguardo alla lunga intervista che ha fatto Donald Trump alla Fox, ed è un punto interessante sul quale vorrei solleticarla. Trump dice: alla fine anche i palestinesi arriveranno a un punto in cui vorranno unirsi all'accordo di pace con Israele dopo l'adesione di altri stati arabi. Così ha detto Donald Trump in un'intervista alla Fox News proprio poche ore fa. È d'accordo, vede speranza, perché per il momento il blocco palestinese, che sembra aver riunito tutte le sigle, condanna questo accordo, questa firma, come una pugnalata alle spalle da parte dei fratelli arabi. Crede che potranno cambiare idea?
Beh, io spero di sì. I palestinesi purtroppo si sono da soli messi in un angolo. Ora, nel momento in cui questo fatto, diciamo con un linguaggio un po' leggero, è un clamoroso gol da parte di Israele e anche di altri, i palestinesi dovrebbero ribattere pareggiando perlomeno, e lo possono fare in due modi. Uno è un atto sconsiderato di guerra, e l'altro invece è un atto molto coraggioso di diplomazia. I palestinesi in realtà, per rifiutare tutto, non dimentichiamo che questo avviene dopo che il piano di pace di Trump è stato pubblicato in gennaio, ed è un piano che alcuni ritengono problematico, però riconosce fondamentalmente l'esistenza di due stati per due popoli, quindi la grande esigenza dei palestinesi di avere un loro stato viene riconosciuta da Trump, e anche con degli aggiustamenti di confine interessanti in questa proposta, che poi non so se verrà realizzata, ma che implicano degli scambi territoriali tra Israele e i palestinesi. Quindi c'è una certa considerazione anche degli interessi palestinesi. D'altra parte, questa pretesa unità del mondo arabo, di fronte a me il testo, la dichiarazione del primo ministro Shtayyeh dell'autonomia palestinese che parla dell'unità araba che si è incrinata, ma quale unità araba? Abbiamo visto la situazione in Siria, vediamo quello che c'è stato in Iraq e anche in Libano, sono dei miti. Bisogna invece proseguire vedendo quali sono gli interessi comuni, e sono molti gli interessi che si sono delineati, sono oggi soprattutto quelli del mondo sunnita nei confronti del pericolo iraniano, e pur tenendo presente curiosamente che Bahrain, che anche parteciperà oggi, ha una popolazione per il 60% sciita, ma ha un governo sunnita. E dunque gli interessi del progresso e anche della difesa di fronte alla molto aggressiva e minacciosa politica iraniana sono più forti rispetto a quella amicizia ideale che lega chiaramente molti paesi arabi ai palestinesi. I palestinesi hanno con molti rifiuti, con molti ritardi, anche con molte divisioni interne, perché non dimentichiamo che Gaza e Ramallah sono in realtà due stati rivali che quindi non possono avere una politica unitaria né nei confronti di Israele o degli Stati Uniti. E tutto questo rivela purtroppo un gravissimo ritardo, una grave incapacità di fare politica, cosa che invece va dato atto agli Emirati, all'Egitto che certamente approva, l'Arabia Saudita che in sordina certamente non può partecipare fino in fondo, ma certamente non disapprova. E infine Israele, che ha saputo cogliere questa occasione, certamente fornita da Trump, sicuramente per degli interessi elettorali suoi propri, che forse nulla hanno a che vedere col benessere del Medio Oriente, ma che comunque fanno parte dell'equazione della grande politica che bisogna quindi sapere fare. Quindi il consiglio ai palestinesi è che cerchino di trovare anche loro una breccia in questo nuovo fronte che si sta creando per partecipare a quello che può essere poi un progresso indiscutibile, economico, sociale, a vantaggio di tutti.
Pena, se no, aggiungo io, professor Della Pergola, lo ricordo, è professore emerito di demografia all'Università Ebraica di Gerusalemme, l'isolamento totale, quell'isolamento sul quale sembra piano piano inesorabilmente scivolare l'Iran. E tornando sul mondo arabo, mi permetto di, sulla questione palestinese, di fare due aggiunte, ma aspetto eventuali sconfessioni o smentite, professore. Ora mi accodo su quando dice i popoli arabi, vuol dire l'unità, ma quale unità? Tanto più aggiungerei io che la questione palestinese viene stata sventolata per decenni da tanti vicini, amici arabi, salvo poi quando si tratta di accogliere profughi palestinesi, insomma, non garantire certamente un trattamento pari alla dignità delle parole spese e utilizzate. Sulla questione di quell'accordo lì di pace, chiaramente c'è l'annessione delle colonie nella Valle del Giordano e quello scambio di territori a cui lei faceva riferimento che non soddisfa i palestinesi, oltre a quella capitale che sostanzialmente sarebbe un sobborgo di Gerusalemme Est. Questo, come dire, per aggiungere un tassello anche di conoscenza per i nostri ascoltatori. Per il resto condivido.
Molto giusto le sue osservazioni, molto esatte, però uno dei risultati che sono stati forse un po' inattesi, ma chiarissimi, di questo nuovo accordo è la obbligatoria rinuncia da parte di Israele di annettere quelle parti della Cisgiordania che invece Netanyahu, non tutto il paese, perché intendiamoci, Netanyahu lo rappresenta il 49% del paese, ma non più di tanto, e quindi una molto controversa proposta di annettere una parte, in particolare la Valle del Giordano e anche le città e gli insediamenti che sono stati costruiti nella West Bank da allora, ma tutto questo viene per congelato. Ora posticipato, in realtà congelato, ma in realtà annullato, non è pensabile che in futuro si possa tornare indietro. Quindi anche Israele, in particolare Netanyahu, paga un giusto prezzo, non esistono pasti gratis, quando si fa politica si dà e si riceve, e questo è diciamo l'aspetto positivo di questo accordo, in cui in un certo senso viene anche riconosciuta una parte delle esigenze dei palestinesi e quindi di avere la loro autonomia quando vorranno entrare a giocare a tempo pieno questa partita.
Mi piace questa espressione, quella che usa il professor Sergio Della Pergola, entrare a giocare a tempo pieno vuol dire anche una politica magari che si scrolli di dosso alcune venature un po' troppo forti, dure, di corruzione, di distacco totale dalla popolazione, cose che ho potuto testimoniare anche con i miei occhi. Grazie mille al professor Sergio Della Pergola da Gerusalemme, professore emerito di demografia. Buona giornata e buon lavoro, professore.
Grazie e buonasera.
Non mancano naturalmente alcuni ascoltatori che sottolineano punti di vista totalmente diversi. L'unità araba è un mito tanto quanto il fatto che Israele sia in pericolo. Israele non è in pericolo, ma è il pericolo per la sicurezza in Medio Oriente. Così Alessandro su WhatsApp, il numero ve lo ricordo è 349-238-6666. Adesso andiamo a sentire le strade italiane e poi apriamo l'ultimo capitolo di questo lungo viaggio. Andiamo a Teheran, perché a questo punto nella lunga lista degli attori che si stanno più o meno spartendo gli equilibri nel Medio Oriente allargato, Teheran sembra in una...
Nessun luogo è lontano.
I have to go back.
L'ultima pagina di Nessun luogo lontano ci porta a Teheran, non prima di aver risposto a un po' di sollecitazioni che arrivano da un ascoltatore. Alessandro, due stati, uno è zoppo, monco, un'entità surreale, certo che se sente solo un filo israeliano, e l'altra campana, gentile ascoltatore, abbiamo dato conto di quella che è la posizione palestinese, e se ci ascolta assiduamente ricorderà che molto spesso abbiamo dato voce proprio ai palestinesi, alle ONG, agli analisti palestinesi. Vi sono anche università piuttosto prestigiose in territorio palestinese e sfornano anche fior di intellettuali. Cerchiamo sempre di dare conto anche della controparte. Poi abbiamo un'oretta, non riusciamo in questi viaggi a sentire sempre voci che arrivano dall'estero. C'è anche un discreto sforzo produttivo nel cercare di farvi sentire voci appunto che non siano sempre quelle che magari siete abituati a vedere in televisione. Un fronte autoritario, prosegue Alessandro, che va da Trump a Netanyahu, chiude gli occhi di fronte alle nefandezze dei sauditi. L'Iran è stato portato all'isolamento. Davvero i sauditi sono più democratici degli iraniani, più presentabili? Non hanno sempre finanziato i terroristi? Che cinico della pergola. Ma allora questo era il punto di vista evidentemente che arrivava da Gerusalemme. Poi sulla sua obiezione sauditi versus Iran, ripeto, abbiamo dedicato varie puntate Nessun luogo lontano proprio a questo doppio pesismo che francamente io, ma buona parte della redazione, condividiamo e riteniamo veramente irritante, come se l'Iran fosse il male assoluto e invece i sauditi, abbiamo spesso raccontato quello che hanno fatto, quello che è accaduto e le tante nevralgie di questo regime. Dicevo però, torniamo a Teheran e lo facciamo con la voce di Annalisa Perteghella, analista di ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Annalisa, buongiorno, ben ritrovata a Nessun luogo lontano.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Allora, Foreign Policy scrive che la normalizzazione, l'accordo di Abramo, quello che verrà siglato in pompa magna con una cerimonia alla Casa Bianca tra poche ore, è la materializzazione del peggior incubo per l'Iran. Perché? Annalisa Perteghella.
Beh, effettivamente si realizza quello che è di fatto un accerchiamento, quello che l'Iran percepisce come un accerchiamento. L'Iran soffre, diciamo, fin dai giorni della rivoluzione e poi della guerra Iran-Iraq negli anni Ottanta, di questo famoso senso di accerchiamento, chiamato anche solitudine strategica in gergo tra gli analisti. L'Iran si sente solo, senza alleati, in un paese, in una regione circondato da paesi fondamentalmente ostili. Quindi la saldatura di questo asse chiaramente aumenta ulteriormente questo senso di accerchiamento, che già, insomma, nell'ultimo anno era stato molto molto insomma, è aumentato in conseguenza della politica trumpiana, le sanzioni, tutto quello che conosciamo bene.
Sì. La voce e il commento arriva da Annalisa Perteghella, analista di ISPI, segue le vicende iraniane non solo da parecchio tempo. Hai avuto sentore, Annalisa, di come l'opinione pubblica iraniana stia reggendo a questo accordo? Perché abbiamo sentito delle dichiarazioni particolarmente al vetriolo, particolarmente di fuoco da parte della dirigenza iraniana, ma la popolazione iraniana si riesce a capire che cosa pensi di questi accordi?
Non voglio prendermi la responsabilità di parlare per gli iraniani, anche perché, come purtroppo sappiamo, è molto filtrato quello che esce, ecco, dal paese. Sicuramente posso dire che quello che è la retorica di tutti questi regimi, tutti questi paesi della regione, è molto diversa poi dal sentimento delle piazze, ma questo è vero anche per esempio gli Emirati, per cui abbiamo certo. i comunicati appunto di successo della leadership, però il dissenso che pure esiste tra la popolazione viene silenziato, non può venire espresso, anche in Bahrain questo certo. accade, per cui è un po', per ricollegarmi a quello che dicevano prima gli ascoltatori, purtroppo non ci sono, insomma, non è che gli altri paesi della regione siano democrazie illuminate, ecco, stiamo parlando di paesi purtroppo in cui ci sono molti autoritarismi, in cui appunto la voce della popolazione raramente viene ascoltata.
E su questo non ci piove, peraltro con l'ascoltatore sottolineavamo proprio questo doppio pesismo spesso nella narrazione da parte americana, come appunto se i sauditi fossero dei santi e in Iran albergassero solo demoniache presenze. Giro anche a te la domanda che ho fatto a Cinzia Bianco, nostra prima ospite. In questo lungo pezzo di Foreign Policy si parlava addirittura di una base dell'intelligence israeliana sull'isola di Socotra, è territorio tecnicamente yemenita ma in mezzo all'oceano, è complice la guerra in Yemen e l'intervento degli Emiratini potrebbe essere con questo accordo una formidabile testa di ponte di Israele verso l'Iran, quasi come se Tel Aviv volesse andare a sbirciare un po' meglio dal buco della serratura il suo grande nemico. Che contromosse potrebbe attuare l'Iran? Prevedi un cambio di politica, l'utilizzo dei proxy nell'area, è uscita la notizia, secondo un'indiscrezione secondo Politico, per cui Teheran stava pianificando l'uccisione come ritorsione dell'omicidio di Qasem Soleimani di Lana Marks, che è una diplomatica molto vicina a Donald Trump in Sudafrica. Potrebbe esserci un cambio di passo nella politica estera muscolare iraniana dopo questo accordo?
Beh, dunque, a parte che le indiscrezioni di Politica, insomma, andrebbero verificate, però...
Certo, è un'indiscrezione, assolutamente.
In linea teorica diciamo di sì, perché appunto abbiamo visto quest'anno mano a mano che è aumentato il senso iraniano di accerchiamento, di essere sottoposto a una minaccia crescente, è aumentata anche purtroppo la sua aggressività. Quindi in linea teorica sì, l'Iran dispone di capacità di colpire in maniera asimmetrica i propri vicini. Proprio un anno fa... l'Iran colpiva le raffinerie Aramco in Arabia Saudita in questi giorni, per cui insomma ha dimostrato di avere le capacità. Sulla volontà politica in questo momento di effettuare azioni del genere, io sarei più scettica, perché in questo momento l'Iran è sotto enorme pressione e guarda, come un po' guardiamo tutti noi, alle elezioni alla Casa Bianca il 4 novembre, per cui io credo che fino a novembre in Iran si auspica che cambierà l'amministrazione e tornerà un'amministrazione democratica. Tra l'altro Biden ha fatto intendere di voler ritornare in qualche modo all'accordo, quindi togliere le sanzioni. L'Iran è, la leadership iraniana è sufficientemente razionale da attendere senza provocazioni almeno fino a novembre.
Tutto sospeso, tutto nel congelatore, così come l'annessione della parte di Valle del Giordano. Grazie mille Annalisa Perteghella, analista di ISPI, esperta di Iran. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
E i cittadini degli Emirati sono favorevoli a questo accordo? Così Pietro, sì, a dispetto invece dei cittadini del Bahrain, ma parliamo di sentore popolare, insomma non abbiamo nessuna pretesa statistica nel restituirvi questo polso della situazione. Scusate, intanto stavo guardando la Fox News perché stava inquadrando l'ingresso della Casa Bianca dove sono attesi i leader. Peraltro adesso hanno cambiato collegamento, ma la cosa interessante è che invece la CNN non stava dedicando ampio spazio a questo evento. Però sono le 16:56 e 56, non posso neanche farvi sentire l'anchorman della Fox News, quindi i trampiani di ferro ne avranno a male e vi faccio sentire un'altra voce.
You're fired. You're fired. You're fired.
Che significa tempo scaduto, significa ringraziamenti a voi per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra in nessun luogo, e significa che l'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.